State ascoltando Radio Popolare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 4 minuti, eccoci qua, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, e ci hanno tenuto compagnia in questa introduzione i Kinks, e meno male che ci sono loro ad aiutarci in queste mattinate a volte un po' complicate. Oggi è il 5 maggio, giornata cara ai neonapoleonici, giornata meno cara agli interisti, ma più che altro il 5 maggio, pensate un po', è la giornata mondiale della password. Ebbene sì, esiste anche la giornata mondiale della password, e allora ripassiamole insieme le password. Ve le ricordate? Ve le ricordate tutte? Quella del computer, quella della banca, quella dello speed, quella di WhatsApp, quella di Amazon, quella della mail, quella degli altri 27 account che avete al momento attivi. Allora vediamo, dovrebbe essere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, è lei. Hacker all'ascolto, credete di essere furbi, ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 no, non la indovinerete mai. E poi c'è la password con la data di nascita, quella con il nome del gatto, quella con il nome del cane, con il nome del figlio, della moglie, magari anche con il nome dell'amante, ma solamente per i più spregiudicati. Ci sono le password crittate, quelle in latino, lorete ipsum 448 avanti Cristo, quelle in alfabeto farfallino, quelle così diaboliche che paiono la stele di Rosetta, e poi c'è lei, la password più popolare del mondo, che è quella che non ti ricordi più, maledetta, la password smarrita. Per esempio la password della ragionevolezza e della pace. Quella, chi se la ricorda più? Qualcosa è andato storto. I dati non coincidono, accesso negato, siamo fuori. Eh sì, siamo fuori, senza password. E dunque, dove siamo? Beh, siamo nei pasticci. Tecnicamente siamo nei pasticci. Nel dubbio però lo chiedo a Siri. Ehi Siri, dove siamo? Siamo nei pasticci. Lo dice anche lei, e se lo dice Siri, allora c'è da credergli. Dove siamo? Non lo dice solamente Siri, ma lo dice, per esempio, anche Joe Biden quando parla ai lavoratori della Lockheed. Ce l'avete presente quel discorso? Beh, se non ce l'avete presente, lo trovate nel nostro sito, lo trovate meno sui giornali. Biden che si è tuffato nella piscina di Cocoon, uscendone come un dottor stranamore infradiciato di retorica bellica che vorrebbe essere Roosevelt e invece pare Bush. Biden che in visita alla Lockheed dice che l'Ucraina è la prima battaglia di una svolta storica, che siamo a un punto di svolta nella storia di quelli che arrivano ogni 6 o 7 generazioni, quei momenti in cui le cose cambiano così rapidamente che bisogna mantenerne il controllo. Dice che c'è una battaglia in corso nel mondo tra autocrazia e democrazia, e che i missili della Lockheed sono l'arsenale della democrazia, e li celebra, se li coccola quasi come fossero i nipotini la mattina di Natale con questi missili Javelin. Dice state cambiando la vita delle persone, ogni lavoratore in questa struttura, ogni contribuente americano contribuisce direttamente alla causa della libertà. Tanti anni fa, con afflato da memorialistica, poi aggiunge: noi abbiamo costruito le armi che hanno liberato l'Europa, quello che sta succedendo anche oggi, e i Javelin sono così importanti che ci sono persino genitori ucraini che chiamano i loro neonati Javelin o Javelina. Non è uno scherzo, dice. No, infatti, non è uno scherzo. E poi si rivolge Biden a Linda, che è Linda Griffin, la responsabile della produzione dei missili Javelin. Linda che ha detto di aver toccato personalmente ogni singolo missile dei 50.000 che sono stati prodotti in questa fabbrica. Queste armi, toccate dalle mani, le tue mani, dice, sono ora nelle mani degli eroi ucraini. Possa Dio benedirvi tutti e che Dio protegga le nostre truppe. Ecco, anche Dio non poteva mancare, così come non mancava nella retorica pazza e belligerante del discorso di Putin alla vigilia della guerra. Ve lo ricordate quel discorso traboccante di nostalgie zariste, di fanatismo ideologico, di furore medievale, di tribalismo etnico, zeppo com'era di mistica del sangue? Ecco, andrebbero letti insieme quei discorsi per capire appunto dove siamo, perché siamo nei pasticci, dove la guerra non è più quella guerra là, quella da cui eravamo partiti, è diventata completamente un'altra guerra ed è cambiato completamente l'orizzonte. E perché se c'è Biden che si coccola i Javelin come i nipotini, c'è Putin che invece esibisce il suo di missilone, quello che in 202 secondi può radere al suolo Londra, e il grande silurone che può provocare lo tsunami che sommerge le coste degli Stati Uniti. Insomma, questo è il punto. Noi ci troviamo in mezzo a queste opposte follie, e se cambia l'orizzonte cambia anche l'idea di vittoria, perché poi non si parla più di pace come orizzonte, bensì di quella che sarà o dovrebbe essere la vittoria. E a focalizzare il senso della vittoria oggi ci prova per esempio Domenico Quirico sulle colonne della Stampa. Biden Putin, dov'è la vittoria? Gli Stati Uniti puntano a far cadere lo zar, ma così sono finiti in trappola, perché a lui basterà restare al Cremlino. E allora scrive Quirico, che riprende l'analisi che chiama acuminata di Kirill Budanov. Chi è Kirill Budanov? È il capo dell'equivalente militare del KGB russo, che poi è SDF a questo punto, va bene, ma poco importa, il servizio segreto militare ucraino. La fine della guerra per Kiev per lui si fissa in due possibilità di vittoria, entrambi radicali e coincidenti: la sconfitta totale della Russia o la rimozione di Putin con una sopravvivenza relativa della Russia. E dice Quirico, coincide esattamente con quella che è diventata la vittoria minima per gli americani e per gli inglesi. Qualsiasi finale con risultati inferiori sarebbe peggio che un secondo Afghanistan, perché Putin è una pedina che vale molto di più del mullah Baradar. Sono stati gli Stati Uniti che nel corso di questi 70 giorni metodicamente hanno indicato i limiti rigidi ed estremi entro cui si fissa la loro possibile vittoria, ovvero spezzare le reni alla Russia e cacciare Putin e la sua cricca dal potere, pur sapendo che la guerra impietosa premia il realismo e dissolve i sogni. Biden e i suoi avventurosi consiglieri si sono da soli infilati in una trappola, puntando non a una battaglia ma a un'esecuzione. Ora salvare l'Ucraina perfino nella sua unità territoriale prima del 2014 non è più la vittoria. Tutto ciò che è inferiore alla distruzione militare della Russia e alla fine del suo regime tirannico equivale a una bruciante sconfitta. Gli ucraini possono essere soddisfatti, dice Quirico, hanno meticolosamente lavorato per portare i loro alleati più volenterosi e maneschi passo dopo passo a queste condizioni estreme e inaggirabili di vittoria, che coincidono perfettamente con quanto esigono e con ragione per ripagarsi dalle perdite sanguinose e dai danni immensi dell'aggressione, riconquista dei territori perduti e la eliminazione per lungo tempo della minaccia russa. Ma c'è, come sempre nella guerra, un effetto uguale e contrario che nasce da ogni mossa di ognuno dei contendenti. Le caratteristiche della vittoria che serve agli americani significa anche che sono cambiate a favore di Putin le condizioni di una vittoria russa. All'inizio le smanie putiniane, per non dover ammettere il fallimento dell'aggressione, esigevano di esibire l'occupazione di tutto o gran parte dell'Ucraina e l'umiliante consenso americano a rinegoziare le sfere di influenza nell'Europa centrale, un azzardo con i germi del disastro. Ora, grazie agli americani, per cogliere la vittoria gli basta resistere all'assalto restando vivo e al potere. La guerra, hegelianamente astuta, si è divertita a scombinare le carte. Questa è l'analisi che propone oggi Domenico Quirico sulle colonne della Stampa, rispondendo alla domanda dov'è la vittoria nella contesa tra Biden e Putin. Gli americani sono finiti in una trappola, dice Quirico, ma chi è finito mani e piedi in una trappola in realtà siamo tutti noi, ancor prima degli americani siamo noi, è l'Europa, un'Europa che oggi i giornali raccontano profondamente divisa dopo il tentativo di fare un punto comune a proposito delle sanzioni e a proposito delle forniture energetiche. Tutto questo lo vedremo tra poco, ma intanto nello scavo ci porta nuovamente in mezzo alla guerra. 70 giorni dopo nessuno è più sicuro, scrive nello scavo oggi sulle colonne di Avvenire, mentre i russi entrano nell'acciaieria di Mariupol, ma Azovstal resiste, scrive Avvenire. Putin dice che non dichiarerà la guerra totale come era stata annunciata. Ricorderete l'indiscrezione che arrivava direttamente da Orban, ma appunto dicevo, vediamo cosa racconta nello scavo. Al giro di boa dei 70 giorni la guerra di Putin si presenta ampliando il tiro sulle uniche regioni mai colpite dai razzi. Side, perché adesso tutta l'attenzione anche mediatica è concentrata su Mariupol e sull'acciaieria, ma intanto, appunto, dice nello scavo, Putin sta colpendo le regioni che non erano mai state colpite dai raid fino adesso, per esempio la Transcarpazia e la Bessarabia, dove un missile è caduto. Se quest'ultima area si affaccia sul Mar Nero e a sud confina con la Romania, che è un paese della UE e della NATO, e su un lato con la Transnistria, la prima condivide le frontiere con Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Il messaggio del Cremlino, scrive Scavo, è chiaro: i missili di Mosca possono piombare dappertutto, nessun territorio ucraino può dirsi immune. Raid che ancora una volta hanno sfiorato l'Europa, le implicazioni sono traumatiche, specialmente in Bessarabia, dove da giorni analisti e militari si misurano con l'interrogativo che ha già angosciato Tiraspol, dalla capitale dell'autoproclamata Repubblica di Transnistria in territorio moldavo. A ogni ora arrivano notizie altalenanti, un sottile gioco psicologico che tiene sulle spine milioni di persone in Moldavia come in Ucraina. Diverse fonti confermano che negli ultimi giorni numerosi familiari di ufficiali russi della forza di pace, tra virgolette, dispiegata in Transnistria, hanno lasciato il paese, secondo le autorità filorusse. Molti residenti sono spaventati dal muro di cemento che l'Ucraina sta issando nei valichi di confine, perciò chi può si allontana da un territorio che potrebbe veder tracimare gli scontri. Il governo moldavo getta acqua sul fuoco parlando di normale dialettica tra le parti, ma per l'arcivescovo cattolico di Leopoli, Putin vuole tutta l'Ucraina. E si sentono discorsi meno rassicuranti, scrive Scavo. Il patriarca Kirill, reagendo da Mosca alle parole di Papa Francesco, ha ribadito che il conflitto in Ucraina è iniziato nel 2014, quando le proteste hanno rovesciato il presidente filorusso Yanukovych, e in particolare con le persecuzioni dei russofoni nella città di Odessa, un riferimento all'eccidio nella casa dei sindacati quando il 2 maggio del 2014 gli hooligans di alcune squadre di calcio si confrontarono, passando dai calci al pallone alle sprangate tra sostenitori della svolta filoeuropea e promotori dell'adesione al progetto di russificazione post-sovietica. Morirono più di 40 russofili. Queste cose le abbiamo viste in diretta televisiva, ha detto Kirill. Ecco perché a Odessa sanno che non è finita e che la guerra, comunque andranno le cose, non si concluderà senza che Mosca avrà dato una lezione alla città dove, secondo il patriarca, la guerra era cominciata. Così nello scavo oggi sulle colonne di Avvenire, che riprende una notizia che già era circolata ieri, ovvero che si è alzato in volo l'aereo dell'Apocalisse, lo chiamano così. Che cos'è l'aereo dell'Apocalisse? È l'equivalente russo del Air Force One, in quello che appare un avvertimento all'Occidente. L'aereo dell'Apocalisse ha sorvolato ieri il cielo di Mosca durante le prove della parata militare della vittoria del 9 maggio, un Ilyushin 80 modificato, quello che permetterebbe a Vladimir Putin di dirigere il paese in caso di attacco nucleare. Lo chiamano il Cremlino volante, e lunedì prossimo sorvolerà la cattedrale di San Basilio, scortato da due MiG-29 e seguito da bombardieri a lungo raggio, perché ormai è tutta un'esibizione di armi, di muscoli, di retoriche, di coreografie aggressive. La parata del 9 maggio è vicina, e Marco Imarisi oggi, per esempio, sulle colonne del Corriere della Sera racconta di una Mosca tutta rossa per la parata, prove in cielo, bar addobbati con bandiere e poster, sembra di essere tornato ai tempi dell'Unione Sovietica. Gli aerei militari sfrecciano nel cielo, riproducono la classica formazione a Z. Nei negozi viene consegnato il kit da celebrazione, sollecitato dai poliziotti moscoviti perché si espongano manifesti e simboli per la celebrazione della grande vittoria patriottica, commenta qualcuno dei negozianti moscoviti, di cui sopra dai tempi di Brezhnev, che non si vedevano così tante falci e martello. Questo è il punto in cui ci troviamo, mentre rimanendo sulle colonne di Avvenire, oggi nell'editoriale di prima pagina Mauro Magatti prova ad indicare un'altra via, che non è una via nuova, ma è una via necessaria che bisogna provare a perseguire e difendere, partendo da un presupposto. Il presupposto lo dice Magatti, ma l'ha detto per esempio la ministra degli esteri Liz Truss al Parlamento inglese qualche giorno fa, è che il mondo che abbiamo conosciuto, comunque vadano le cose, non sarà più come prima, ma le condizioni di quello che sarà il mondo di domani è meglio che vengano negoziate ed edificate sulle fondamenta di un accordo possibile di pace che ristabilisca le relazioni tra i blocchi e tra le potenze, piuttosto che dall'esito sanguinoso di una guerra. Vediamo che cosa scrive Magatti. Le cancellerie di tutto il mondo sono ormai convinte che l'invasione russa dell'Ucraina comporti una rottura strutturale destinata a cambiare gli assetti geopolitici mondiali, ridefinendo ciò che abbiamo pensato negli ultimi decenni col nome di globalizzazione. Proprio su questa tematica si è concentrata l'importante discorso della ministra degli esteri Liz Truss al Parlamento inglese di qualche giorno fa, un vero e proprio testo programmatico che coglie il nodo centrale portato alla ribalta dalla guerra in Ucraina. In sostanza, la Truss afferma che è finito il tempo in cui è possibile godere dei benefici del libero scambio senza pagare un prezzo. Guardando avanti, è necessario definire le regole da rispettare se si vuole far parte del club della prosperità, a partire da Stato di diritto, democrazia, libertà individuali, sostenibilità. L'accesso all'economia globale deve dipendere dal rispetto delle regole, non ci possono essere più abbonamenti gratuiti, afferma la ministra inglese. Si tratta, scrive Magatti, di un'idea fondamentale, come non essere d'accordo con l'obiettivo di creare un contesto globale di libero scambio equo, una globalizzazione sregolata nella quale ognuno può trarre i benefici che vuole senza sentirsi impegnato alle regole della convivenza umana, e destinata, come possiamo ormai vedere con chiarezza, a generare disastri. Proprio l'interconnessione globale comporta la responsabilità di tutti e la definizione di una serie di impegni. L'economia da sola non basta. Il problema è che questa dichiarazione giunge tardiva, nonostante la prosperità e le tecnologie di cui dispone. Il mondo che abbiamo conosciuto e costruito è travolto da una quantità di questioni che non sappiamo più come affrontare: cambiamento climatico, migrazioni, instabilità politica, disuguaglianze, fondamentalismi, eccetera. Sarebbe un grave errore se l'Occidente pensasse di avere tutto il mondo schierato dalla propria parte. La contrapposizione tra democrazie e autocrazie, di cui molti parlano, traccia un discrimine molto più articolato di come si tende a credere. Nelle ultime settimane 132 paesi hanno votato a favore delle sanzioni nei confronti della Russia, ma in termini di popolazione, come ha fatto puntualmente rimarcare la propaganda russa, ma anche gli analisti più attenti, si tratta di meno della metà della popolazione mondiale. Nelle discussioni e nelle prese di posizione sulla questione ucraina, in Asia, Africa e persino Sud America, è affiorato il risentimento maturato nei confronti di una globalizzazione spesso ingiusta. All'Occidente si rinfacciano pratiche di sfruttamento, la miope politica tenuta nella vicenda vaccini, gravi errori bellici, cioè no, commessi in diverse regioni del mondo. Rispetto a 30 anni fa, all'alba della globalizzazione, l'Occidente oggi fa più fatica ad essere riconosciuto come il difensore della libertà e degli interessi di tutti. In un certo Occidente oggi sembra prevalere l'idea che la guerra debba essere vinta in modo da fermare le autocrazie e dettare così le condizioni della nuova globalizzazione. Ma come è evidente che Putin non potrà vincere la guerra, impossibile nel XXI secolo sradicare un popolo di 44 milioni di persone, allo stesso modo risulta difficile immaginare che l'Occidente possa sconfiggere il tiranno russo umiliandolo sul campo, anche perché prima di arrivare a un tale esito Putin deciderebbe di giocare nell'unico terreno su cui è veramente forte, cioè quello nucleare, preferendo un salto di scala alla propria definitiva disfatta. Tutto ciò porta a una conclusione: se come oggi è evidente la guerra aperta iniziata il 24 febbraio comporterà una ristrutturazione dei rapporti internazionali, è difficile pensare di raggiungere tale risultato senza passare da una vera negoziazione multilaterale, che è poi quello che ha suggerito il Presidente della Repubblica Mattarella, evocando lo spirito di Helsinki e non di Yalta. Per provare ad aprire di nuovo il futuro occorre una conferenza internazionale di pace che aiuti a trovare una composizione sull'Ucraina, anche nel quadro dei temi generali posti dalla ministra inglese. Negli anni 90, conclude Magatti, gli anni 90 del Novecento, si parlò e si agì per esportare la democrazia e fu un fallimento disastroso. Oggi si tratta di scrivere nuove regole della convivenza globale. Sarebbe altrettanto fatale pensare di arrivarci attraverso l'uso della violenza. È l'unico realismo sensato, conclude, in questo delicato passaggio storico. Questa la riflessione che ho oggi Avvenire propone nel suo editoriale di prima pagina. Ci stavamo domandando in apertura a che punto fossimo, dove ci trovassimo, e beh, ci stiamo trovando più o meno qui. E dunque noi siamo qui, e il qui in cui ci troviamo lo abbiamo visto, lo sappiamo, è un qui un po' disgraziato, in cui per fortuna continuano a accadere cose belle. Per esempio escono canzoni come questa, che è l'ultimo singolo di The Smile, si intitola Free in the Knowledge, e per chi non lo sapesse The Smile altri non sono, e l'avete capito ascoltandoli, che Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner dei Sons of Kemet. A breve uscirà l'album, a breve ci sarà anche la seconda parte del Demone del Tardi, perché adesso è arrivato il momento di dare la linea a Omar Caniello dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8:30. Ci sentiamo tra poco. Vabbè, oggi giornatona per i fan di Thom Yorke e Johnny Greenwood, visto che abbiamo chiuso la prima parte con il nuovo singolo di The Smile, abbiamo riaperto con un vecchio classico dei Radiohead, dei tempi delle chitarre, quelli di Jazz. Le 8 e 39 minuti, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi, e giusto per chiarire ulteriormente il punto in cui siamo, eravamo partiti dalla esaltazione del potere salvifico dei Javelin da parte di Joe Biden in visita alla Lockheed, e riapriamo con un aggiornamento alla rassegna stampa, perché notizia di questa mattina, ovvero la simulazione di attacchi con missili balistici nucleari che la Russia ha fatto a Kaliningrad, perché bisogna sempre mostrare un muscolo di più l'esercito russo. Sono sul sito di Sky TG24, effettuato alcune esercitazioni con attacchi simulati di missili capaci di trasportare testate nucleari nell'enclave occidentale di Kaliningrad tra la Polonia e la Lituania, lo ha comunicato il ministro della difesa in una nota, specificando che le unità di combattimento hanno anche effettuato operazioni in condizioni di radiazioni e contaminazione chimica. La Russia ha effettuato lanci elettronici simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander con capacità nucleare, spiega la nota del ministero. La simulazione ha riguardato attacchi singoli e multipli contro obiettivi come aeroporti e posti di comando di un finto nemico, eccetera eccetera. Questa è il dionisiaco dei militari russi, ognuno c'ha il dionisiaco che si merita, e noi appunto siamo lì in mezzo a fare da spettatori e speriamo non da vittime. Come si esce da tutto questo? Qualcuno ha provato ad indicare una strada, lo abbiamo visto nella prima parte con l'editoriale del Manifesto di oggi, tra l'altro del modello Helsinki 75, scrive anche Gaetano Azzariti oggi sulla prima pagina del Manifesto. Il problema è che in questo momento tra i più attivi a sbandierare le ragioni della pace, ai noi, c'è Salvini che, pensate un po', ieri a fronte di tutto questo su cosa si è concentrato? Si è concentrato sul gatto invasore, ebbene sì, 12.09 di ieri, quando Salvini twittava: sbarchi a Lampedusa, arriva perfino un gatto, con tanto di foto di Micio accovacciato sulla tolda di una barca. Quello di cui Salvini non si è accorta che quel gatto era il gatto di due signori che nel 2015 avevano deciso di girare il mondo in barcavela con tanto di Micio, e la foto era appunto a quello del loro Micio. Attenzione, perché Salvini potrebbe accorgersi da un momento all'altro che c'è in giro un barcone con due coccodrilli, un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo e un elefante e persino due leocorni, e quindi potrebbe gridare all'invasione di tutti questi animali che sbarcheranno sulle nostre coste per prendere il posto in un progetto di sostituzione etnica dei nostri coccodrilli, oranghitanghi, serpenti, aquile reali e persino dei nostri leocorni. Come si esce da tutto questo? Beh, potremmo affidarci agli esorcisti che vanno a convegno a Roma tra pochi giorni, lo avevamo detto, oppure a Lello, il sensitivo cartomante, idolo delle televisioni trash campane. Perché parliamo di Lello il sensitivo? Perché ne parla oggi il Fatto Quotidiano in prima pagina e ne ha ben donde. Le strade della politica e degli incarichi fiduciari in politica sono infatti varie e variegate, ma non si ricordano precedenti di un sindaco che abbia chiamato nel suo staff per curare la comunicazione e le relazioni istituzionali un operatore esoterico, veggente, cartomante, specializzato in problemi sentimentali, come si legge sulle pagine social del nominato Lello, il sensitivo. Insomma, in confronto casalino è un genio assoluto, ma di che cosa stiamo parlando? Del fatto che a Sorrento il sindaco Massimo Coppola, vicino a Fratelli d'Italia, ma che guida una giunta con anche il PD in maggioranza, ha nominato proprio Raffaele Guida, detto Lello, il sensitivo, contratto part-time, 18 ore settimanali, per Lello, che si è autodefinito uno studioso di porti temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia, dominio della mente. E poi, parlando di sé in terza persona come Maradona e il mago Telmo, ha detto che dal 1991 consiglia a chiunque si rivolga a lui, prima di essere uno studioso del karma altrui, è innanzitutto uno studioso di se stesso, dotato di un forte carisma religioso che si evidenzia nella sua forte personalità. Lello il sensitivo, che offre le sue prestazioni a prezzi modici, 20 euro a forfè, potete tenermi, dice, al telefono 10 minuti o 10 ore, sono sempre 20 euro, bravo. E si ricordano, come dire, alcuni passaggi del suo curriculum. Ho paura che va via, gli dice una cliente, riferendosi al moroso, e allora lui smazza le carte in una delle sue apparizioni televisive e la rassicura: la paura deve essere lecita, in ogni rapporto di coppia non c'è nessun rapporto che possa avere la certezza di durare tutta la vita. Sagge parole quelle di Lello il sensitivo, nuovo consulente all'immagine per il sindaco, alla comunicazione per il sindaco di Sorrento. Se proprio vogliamo rimanere nel campo del trash, visto che dobbiamo arrivare all'Europa divisa sul tema delle sanzioni, ci sono le sanzioni anche per Kirill, il patriarca, che sembra appunto il mago Telma, ma molto più belligerante, e oggi si scrive dei suoi patrimoni. In realtà ne ha scritto Novaya Gazeta, che gli attribuisce un patrimonio tra i 4 e gli 8 miliardi di dollari. Sussurra anche che la sua vertiginosa carriera ai vertici della Chiesa ortodossa sia figlia di una sua militanza nel KGB, e negli anni 90, pensate, venne soprannominato il metropolita del tabacco, perché avrebbe approfittato delle esenzioni fiscali ecclesiastiche per rivendere le sigarette, ma pure il petrolio, accumulando un patrimonio da oligarca, e si fa voleggiare del suo orologio da $30,000, che è un orologio che non potrebbe indossare in Italia, perché altrimenti, come quello là che aveva il Rolex nel partito di Calenda, poi viene fuori un casino. Ma lasciamo il trash per tornare invece alle cose reali. Si diceva di Kirill a proposito delle sanzioni, su cui l'Europa si spappola, secondo il Fatto Quotidiano, si divide, secondo altri giornali. E allora andiamo a vedere sulle colonne della Stampa. Paolo Mastrolilli, come racconta il vertice di ieri, che doveva determinare le nuove sanzioni e soprattutto l'embargo sulle forniture energetiche. 6 mesi di tempo per azzerare le importazioni di petrolio greggio dalla Russia, 8 mesi per quello raffinato, con una deroga a Slovacchia e Ungheria per consentire loro di continuare gli acquisti fino alla fine del 2023. Tra un mese stop a tutti i servizi di trasporto, finanziamento finanziamento e assicurazione per le navi che caricano il petrolio di Mosca destinato ai clienti extra UE. Sono questi i contorni del compromesso proposto dalla Commissione Europea per decretare l'embargo sul petrolio russo, ma ora bisogna fare i conti con le richieste di modifica avanzate da alcuni governi e con le minacce di veto dell'Ungheria. Il testo del provvedimento è stato spedito alle capitali soltanto nella notte tra martedì e mercoledì. Ieri c'è stato un primo confronto tra i rappresentanti degli stati membri e alcuni di questi hanno subito puntato i piedi chiedendo correttivi da parte della Germania, della Francia e dell'Italia. C'è invece un chiaro sostegno alla proposta di von der Leyen. I contatti con i riluttanti continueranno anche oggi, mentre il via libera potrebbe arrivare domani. Fonti diplomatiche si dicono ottimiste sull'approvazione, convinte che i dubbi emersi ieri e l'inasprimento dei toni da parte di Budapest siano soltanto frutto di una tattica negoziale. Sono almeno 7 i paesi che hanno sollevato obiezioni durante il primo confronto a 27. Innanzitutto l'Ungheria, che non si accontenta dell'anno di transizione che le è stato concesso. Questa misura distruggerebbe la nostra sicurezza energetica, ha detto il ministro degli esteri ungherese. Budapest chiede una deroga totale per il petrolio acquistato via oleodotto e compensazioni economiche perché le raffinerie ungheresi sono tarate sul greggio che arriva dalla Russia, altrimenti, minaccia il portavoce di Viktor Orban, ci sarà il veto. Poi c'è la Slovacchia, che ritiene insufficiente il periodo di transizione di un anno e ne vuole almeno 3. La Bulgaria e la Repubblica Ceca hanno denunciato una disparità di trattamento e vogliono ottenere anche loro la deroga. La Grecia invece contesta la misura che tra un mese impedirà alle navi europee di trasportare il greggio che la Russia venderà fuori dal territorio UE. Le stesse osservazioni sono state avanzate da Cipro e da Malta, due paesi molto attivi in questo business, e dunque possibile aspettarsi correttivi, magari con ulteriori deroghe, ma a Bruxelles sono convinti che l'impianto del pacchetto non dovrebbe essere a rischio e che i veti alla fine rientreranno. Ma intanto i veti appunto dividono l'Europa. Non c'è soltanto il petrolio, scrive ancora Marco Bresolin sulle colonne della Stampa da Bruxelles. Visto che vengono inasprite anche le sanzioni al settore bancario russo, il principale istituto di credito Sberbank sarà scollegato dal circuito SWIFT, e la stessa sorte toccherà anche alla banca di credito di Mosca e alla banca agricola russa. C'è poi il divieto di fornire servizi di consulenza alla Russia, mentre verranno oscurate 3 emittenti televisive tra cui RTR, Planeta e R24. Infine si allunga la lista delle personalità colpite dal divieto di viaggio e dal congelamento dei beni. Nell'elenco sono stati inseriti la moglie e i figli di Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, e gli ufficiali dell'esercito responsabili dei massacri a Bucha e Mariupol. Ma soprattutto c'è il patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa di Mosca. La UE lo accusa di essere responsabile del sostegno e dell'attuazione delle politiche che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Kirill, che lo abbiamo visto, è quello che è, e che secondo il giornale è protagonista della guerra santa, scrive e titola il giornale oggi. Vado a memoria perché non lo ripesco nella mazzetta. Ah no, eccolo qua. Ci mancava solo la guerra santa, contro totale e incomunicabilità tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, anche in virtù di quanto ricordato dal Papa nell'intervista al Corriere dell'altro giorno, che gli ortodossi russi rigettano integralmente. La Germania persa nella terra di nessuno è l'analisi che propone oggi Tonia Mastrobuoni, che è inviata e corrispondente da Berlino di Repubblica, che racconta le difficoltà di Scholz e soprattutto la fantasmatica dissolvenza di Scholz e della Germania dal punto di vista della capacità di essere punto di riferimento per quanto riguarda l'Europa. Macron è tornato alla carica, racconta la Tornabuoni, con una nuova iniziativa diplomatica verso Putin, sta programmando un viaggio a Mosca proprio con Scholz. Per Parigi è un modo per distinguersi dalle iniziative del Regno Unito e di un premier come Boris Johnson, appiattito sulla linea arrembante degli Stati Uniti. La Francia sta tentando di garantire all'Europa uno spazio diplomatico autonomo per non perdere l'esilissimo filo di dialogo con Putin e contenere i rischi di un allargamento della guerra al vecchio continente, ma anche per ricordare a Washington e Londra che le conseguenze più devastanti delle sanzioni alla Russia ricadranno anzitutto sull'Europa, a cominciare da quelle del sesto pacchetto di sanzioni. Mentre Scholz scrive: la Tornabuoni continua a fluttuare in una terra di nessuno, apparentemente incapace di prendere iniziativa o di disegnare una traiettoria per la Germania e per l'Europa. L'afasia del cancelliere, conclude nella sua analisi, comincia a essere un problema serio e non solo in Germania. Per l'Europa è difficile immaginare un momento peggiore per restare orfani della leadership tedesca. Dell'Europa oggi parla Enrico Letta, che a proposito dei veti sulle sanzioni e le importazioni energetiche propone la necessità di una svolta nella UE per togliere il diritto di veto, sul solco del discorso che Draghi ha fatto a Strasburgo. Sempre su Repubblica, Tito Boeri e Roberto Perotti tornano sulla necessità del salario minimo in una situazione economica che soprattutto per l'Italia sarà sempre più problematica per i punti di ricaduta della guerra e della crisi energetica. E oggi Lucrezia Reichlin, sulle colonne del Corriere della Sera, presenta una storia esemplare che rappresenta la fragilità del sistema paese Italia di fronte alla crisi e ci porta al petrolchimico di Priolo. Negli anni della crisi dell'euro, scrive Lucrezia Reichlin, si trattava del sistema bancario e della fragilità delle imprese, nel 2020 di un sistema sanitario inadeguato. Oggi il tallone di Achille è la dipendenza dall'energia russa e le incertezze sulle linee guida per la transizione energetica. L'Italia non è il solo paese dell'Unione a trovarsi impreparato, ma con un debito elevato e un quadro politico poco rassicurante è particolarmente esposta. Non è un caso che proprio in una delle zone più vulnerabili del nostro paese, la costa orientale della Sicilia, tra Siracusa ed Augusta, il polo di Priolo, si stia preparando la tempesta perfetta. In quel polo petrolchimico, la cui quota di lavorazione del greggio è tra il 23 e il 26% del totale nazionale, una delle sei aziende chiave, l'ISAB, che fa parte del gruppo russo Lukoil, potrebbe chiudere in conseguenza delle sanzioni. In realtà l'ISAB è una società italiana di proprietà della Svizzera Litasco, partecipata a sua volta da Lukoil. Nonostante nessuna di queste società sia per ora sanzionata, il sistema creditizio ha cessato di anticipare le fatture e di conseguenza ISAB riceve credito solo dai russi e quindi oggi non può più acquistare petrolio che da quel paese. Inoltre, lamenta l'azienda, è diventato sempre più difficile ricevere forniture da imprese terze per via dell'aspettativa di sanzioni imminente. Con il loro inasprimento la situazione può solo peggiorare, dunque la tempesta perfetta in una provincia che dipende dal polo per occupazione in cui tutte le aziende che lo comprendono sono interconnesse in un complesso network di forniture reciproche. C'è poi l'altro aspetto, che è quello della transizione energetica. Adesso non abbiamo tempo di guardarlo, ma è una storia interessante quella che oggi viene raccontata. Vi segnalo, prima di chiudere, perché siamo già in chiusura, volevo leggervi anche qualcosa, l'editoriale che oggi Piero Ignazi firma sulle colonne di Domani in prima pagina: tentazioni putiniane, prime prove del Ministero della Verità sulla guerra. Ed è una riflessione preoccupata sul tentativo di controllare l'informazione dall'alto, con il rischio che non sia pettine per scremare le fake news, ma che sia proprio un sistema di controllo che genera una verità predeterminata e non discutibile. Conclude così Piero Ignazi: nell'Occidente democratico non si cancellano Céline e Ezra Pound per le loro scellerate opinioni politiche. La libertà di pensiero e di espressione non prevede linee guida, controlli o concessioni. O è libera o non è, il resto lo lasciamo ai putiniani di ogni colore. Dunque lancia un alert rispetto a quello che sta succedendo per esempio in Rai o alcuni elementi di dibattito pubblico che chiedono particolare attenzione attenzione, chiamiamola così, rispetto all'espressione di pensiero allineato con Putin all'interno dei talk show e non solo nell'informazione pubblica. Cito semplicemente che oggi si scrive molto della nomina di Melillo a capo dell'antimafia, della sconfitta di Gratteri, del pasticciaccio delle mascherine che escono dalla porta, rientrano dalla finestra, ma solo per le aziende private e non per quelle pubbliche. Ma il tempo a mia disposizione è concluso, quindi la linea lascio a Prisma. Noi ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 con il Demone del Tardi. Ciao a tutti e buona giornata.